6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Lund. Le divisioni sul progetto di legalizzare la cannabis per gli adulti in Svizzera è il nostro punto di partenza questa sera. Si è infatti conclusa la procedura di consultazione e ciò che emerge è la frammentarietà di opinioni sul progetto promosso da una commissione parlamentare. La regolamentazione del consumo di cannabis continua a essere e a dividere. Non ci sarà uno Stato palestinese, sono le parole del premier israeliano Netanyahu pronunciate in occasione dell'incontro con il cancelliere tedesco Merz, di avviso invece differente. Sullo sfondo il piano di pace in Medio Oriente, che dovrebbe presto entrare nella sua seconda fase. E saremo anche in Siria, esattamente un anno dal crollo del regime di Assad. Vi presenteremo un reportage sul rientro a casa dei rifugiati siriani costretti alla fuga negli anni scorsi e un'analisi della situazione politica attuale nel paese. In Ticino oggi ci concentreremo su un tema divisivo, la caccia, amata e odiata, ma anche fondamentale nel regolare il patrimonio faunistico ticinese. Nei giorni scorsi la Federazione dei Cacciatori ha lanciato un'azione, definiamola così, di charme. E poi ci sarà modo di festeggiare una società longeva fondata, pensate, addirittura prima che scoppiasse la Rivoluzione francese.
Già 240 anni fa, da questo statuto che abbiamo ritrovato, già lì c'era questa volontà di suonare insieme, di in fondo divertirsi con la musica, e questo è un po' il collante che tiene insieme tutto il mondo bandistico.
Stiamo parlando della Civica Filarmonica di Bellinzona qui con il suo copresidente Luigi Donato. E questo era il sommario di oggi, domenica 7 dicembre. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Da sempre è un tema controverso, non appare dunque sorprendente il fatto che un progetto di legge che ne regolamenta il consumo susciti molte divergenze. Stiamo parlando della nuova legge sui prodotti della canapa. Qualche giorno fa si è infatti chiuso il periodo a disposizione di partiti e associazioni per esprimersi sui contenuti. La proposta viene dalla Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio Nazionale e mira ad annullare il divieto e a favorire la regolamentazione di coltivazione, fabbricazione e vendita della canapa. Il consumo a scopo non medico dovrà essere consentito solo agli adulti. Patrick Colombo, allora cominciamo a fare chiarezza su scopi e contenuti della legge.
Che, come in altri paesi in cui il consumo di hashish e marijuana è già stato legalizzato, è dettata da una mera constatazione dei fatti. In Svizzera oggi circa 220.000 persone fanno uso regolarmente di canapa a scopi ricreativi. La domanda quindi è elevata e alimenta un mercato illegale considerevole, che comporta rischi per la salute dei consumatori. Di qui la necessità di intervenire con una regolamentazione, secondo la maggioranza della Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio Nazionale, organo parlamentare che con la nuova legge intende creare un mercato controllato della canapa, da considerare sempre uno stupefacente. Droga con concentrazione dall'1% in su di THC a cui solo gli adulti potranno accedere. Stando al progetto di legge, i prodotti della canapa potranno essere acquistati in un numero limitato di attività. Il diritto di vendita sarà riservato ai cantoni, i quali potranno cederlo ai comuni o attribuire le corrispondenti concessioni. In ogni caso, lo smercio di prodotti della canapa, al contrario della produzione, non potrà avere fini di lucro. Gli eventuali utili andranno investiti nella prevenzione, nella riduzione dei danni e nell'aiuto in caso di dipendenze. Rimarrà vietata la dispensazione di prodotti della canapa ai minorenni.
Patrick, l'abbiamo sottolineato subito, è una proposta di legge che non fa l'unanimità.
Tra le prese di posizione critiche durante la consultazione, quella dell'UDC, secondo cui il progetto di legge federale sui prodotti della canapa compromette la sicurezza pubblica, mentre la prevista vendita online degli stupefacenti sarebbe controproducente. Contrario alla legalizzazione di erba e hashish, anche il centro. Di traverso si mettono inoltre organizzazioni attive nella lotta alle dipendenze, come la Croce Blu Svizzera, che non individua sufficienti tutele per minorenni e giovani adulti. Chi invece sostiene le nuove disposizioni sono i partiti di sinistra, PS in testa, che vede la Svizzera fare da precorritrice in Europa con una legge in grado di promuovere un consumo più responsabile di canapa.
Le spiegazioni di Patrick Colombo sul progetto di legge sulla canapa, per il quale, l'abbiamo detto, si è appena chiusa la consultazione. Non ci sarà uno Stato palestinese, lo ha detto e ribadito oggi Benjamin Netanyahu al cancelliere tedesco Friedrich Merz in visita a Tel Aviv. Alle parole del primo ministro israeliano, Merz ha reagito rilanciando la necessità di una soluzione negoziata a due Stati dopo la guerra a Gaza e mettendo in guardia da un'annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Sentiamolo.
Eine Zwei-Staaten-Lösung wird sich nur durch Verhandlungen verwirklichen lassen und sie wird am Ende dieser Verhandlungen stehen. Aber diese Verhandlungen sind eben jetzt notwendig.
Si tratta di divergenze che però non sembrano davvero pesare sui rapporti fra la Germania e Israele, come ci dice da Berlino Walter Raue.
Per Friedrich Merz è stata la prima visita ufficiale in Israele in veste di cancelliere ed è subito stata una visita altamente delicata e non priva di attriti politici. Anche in Germania il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è un ricercato con un mandato di cattura internazionale, ma a Tel Aviv Friedrich Merz gli ha stretto la mano, come se conviene fra due capi di governo di paesi amici. Ed è proprio questo il dilemma di fronte al quale si è trovato oggi Friedrich Merz, così come ogni altro politico tedesco in visita in Israele da due anni a questa parte. Sottolineare da un lato il profondo legame che lega i due paesi e le pesanti responsabilità storiche della Germania nei confronti del popolo ebraico e dall'altro esortare Benjamin Netanyahu a rispettare i diritti civili e umani nella striscia di Gaza o in Cisgiordania. Friedrich Merz ha così ricordato che l'obiettivo in Medio Oriente deve essere quello della creazione di uno Stato palestinese accanto a quello israeliano. Ipotesi subito respinta però dal primo ministro israeliano, che ha escluso di accettare come vicino di casa un paese che come obiettivo avrebbe la distruzione dello Stato di Israele. I partiti d'opposizione in Germania avevano criticato nei giorni scorsi l'incontro fra il cancelliere tedesco e Benjamin Netanyahu e l'appoggio fin troppo incondizionato della Germania al suo governo. Il governo tedesco ha posto fine già 3 settimane fa all'embargo delle esportazioni di armi ad Israele introdotto appena lo scorso mese di agosto. L'acquisto inoltre di 3 sistemi antimissilistici israeliani del modello RO3 per un ammontare complessivo di 4 miliardi di euro aumenterebbe la dipendenza militare e anche politica e strategica di Berlino da Tel Aviv.
Intanto il premier israeliano Netanyahu ha anche annunciato che presto si passerà alla fase 2 del piano di pace per Gaza. Tutti gli ostaggi israeliani sequestrati da Hamas a Gaza sono infatti stati liberati e così anche i corpi di quelli deceduti, tranne uno, quello del poliziotto israeliano Ran Gvili, ucciso mentre era intervenuto in difesa di un kibbutz durante il massacro del 7 ottobre 2023. Nella striscia di Gaza però intanto la pace non è tornata e gli aiuti umanitari rimangono ancora scarsi. Facciamo il punto con Francesca Cafferri, collega di Repubblica, che segue da vicino i negoziati. Quali sono, Francesca, gli sviluppi più significativi in questa fase?
Quello che è significativo è che a Gaza non c'è pace. Oggi è morto un palestinese lungo la linea gialla, si era avvicinato alle postazioni degli israeliani. Questo succede quotidianamente. Ieri ho parlato con dei medici a Gaza e mi hanno raccontato che fra bombardamenti appunto e spari lungo la linea gialla loro continuano a lavorare di fatto in una situazione di guerra. Sicuramente ci sono più aiuti, ma a Gaza non è cominciata la ricostruzione. E tutto questo a fronte di una situazione dal punto di vista della trattativa, della politica, che è in assoluto stallo. E dunque siamo di fronte a un cessate il fuoco che va avanti, ma che secondo molti non è neanche un vero cessate il fuoco.
Ci sono poi discussioni a livello internazionale. L'emiro del Qatar Al-Thani ha detto ieri, ad esempio, al forum di Doha, dove erano riuniti i leader regionali, che non si può considerare un cessate il fuoco la situazione attuale. Ha chiesto anche poi il ritiro completo di Israele da Gaza. Possiamo dire che si sta sfaldando questo fronte di paesi arabi che hanno sostenuto inizialmente il piano americano?
Beh, i paesi arabi hanno una posizione univoca che è, come è comprensibile, contro Israele. Appunto, il ritiro che ha chiesto al Thani è qualcosa che Netanyahu esclude totalmente, così come lo stop agli spari e ai bombardamenti che, come ho detto prima, continuano quotidianamente, che Israele ritiene di dover proseguire. L'Arabia Saudita ieri ha invocato di nuovo un cambio di posizione da parte di Israele, ma anche quando oggi Netanyahu ha detto siamo pronti per la fase 2, ecco, la fase 2 di Israele non è la fase 2 dei paesi arabi, e quindi se non ci sarà un altro decisivo intervento degli americani come è stato per firmare questo cessate il fuoco, ecco, allora le persone che si sono sedute intorno al tavolo qualche settimana fa torneranno ad avere posizioni divergenti.
Grazie Francesca Cafferri. E sempre nell'area medio orientale c'è un altro paese in fase di stabilizzazione ed è la Siria. È passato un anno dall'offensiva che da Idlib a Damasco ha portato al crollo del regime di Bashar al-Assad. Da allora milioni di sfollati interni e rifugiati siriani stanno tornando nei loro quartieri, che sono spesso ridotti a macerie. In questo fragile paesaggio di rientri e ricostruzioni abbiamo visitato Daraya, alla periferia della capitale. Il reportage di Claudia Cavaliere.
A poco più di 10 chilometri dal centro di Damasco c'è Daraya, uno dei quartieri che sono stati maggiormente colpiti da Bashar al-Assad nel corso della repressione delle proteste contro il regime. Era considerato una delle aree in cui l'opposizione traeva la sua forza. Volevano far piovere l'inferno sopra di noi, dice Hussam nella sua barberia, riaperta 6 mesi fa, davanti a un edificio che era di 6 piani e ora è un mucchio di macerie. Le strade oggi sono corridoi tra scheletri di palazzi, muri sventrati e scale che non portano più da nessuna parte. Una polvere fine si alza a ogni passo, gratta la gola e resta addosso per giorni. Sono dovuto scappare con la mia famiglia e i miei vicini perché i colpi di mortaio cadevano su di noi come pioggia. Noi siamo quelli che vengono chiamati sfollati interni. La Siria non l'abbiamo mai lasciata e adesso stiamo tornando, continua Hussam. Camminando di nuovo verso la strada, si vede Daraya che sta riemergendo alla vita, animata da tutti i siriani che hanno deciso di tornare ad abitarla dopo la fuga di Assad a dicembre dello scorso anno. Ma il 60% dell'area rimane distrutta. In quasi un anno oltre 1 milione di siriani è rientrato nel paese e altri 2 milioni stanno tornando ai propri quartieri senza aver mai lasciato la Siria. Eppure tornare non basta. Molti raccontano che il governo non sta facendo abbastanza per aiutarli a rientrare nelle loro case. La crisi abitativa è gravissima. Chi torna si ritrova davanti a edifici pericolanti che non possono essere abitati, case demolite e detriti che nessuno ha ancora rimosso. E siccome il nuovo governo non ha completato la mappatura delle aree e la registrazione dei rientri, non è possibile ottenere i permessi per ricostruire. Wala Shamashan della Syrian Arab Red Crescent lo vede ogni giorno. Spiega quanto sia difficile aiutare chi torna in questa fase, in cui molte organizzazioni internazionali hanno cessato le loro missioni in Siria perché il paese viene considerato un luogo sicuro. Si pensa sempre che un paese torni a respirare quando la guerra si ferma, ma il giorno della liberazione o del ritiro dell'esercito nemico è in realtà il momento in cui chi è rimasto ha più bisogno di aiuto e direzione. Tra le rovine si intravedono i segni del ritorno. Panni stesi ai piani alti, tende bianche che svolazzano, piante sui davanzali. Sui tetti spuntano le grandi taniche rosse dell'acqua, uno dei primi segnali del ritorno. In alcuni punti il silenzio si prende tutto lo spazio, poi basta girare un angolo e cambia. I bambini escono da scuola, i negozi riaprono, molte persone trasportano vecchi mobili recuperati o cercano di comprarne di nuovi per arredare ciò che resta delle loro case.
Okay.
Il reportage dalla periferia di Damasco di Claudia Cavaliere, che ci ha raccontato, l'avete sentito, il ritorno a casa di molti sfollati interni. Ma per una valutazione delle condizioni attuali in Siria, con noi il collega Lorenzo Trombetta, che oltre ad aver seguito da vicino gli anni di guerra come corrispondente per l'agenzia ANSA da Beirut, è anche ricercatore e autore di diversi libri su Siria e Medio Oriente. Allora, Lorenzo, un anno senza Assad, ti chiedo quanto è stabile il nuovo potere di al-Shara?
Buonasera, il nuovo potere riceve innanzitutto il consenso e il sostegno di gran parte dei paesi occidentali e dei paesi arabi, e questo è il principale elemento che lo rende per ora stabile. Detto questo, questo potere non è affatto un potere, diciamo, istituzionale civile, ma è un potere militare composto da un insieme di milizie più o meno radicali, con elementi qaedisti, jihadisti, anche molto acuti in certe aree, un insieme di milizie che vanno d'accordo per ora sull'unico elemento di coesione, che è quello di spartirsi la torta del nuovo potere o del vecchio potere riciclato con nuovi slogan e nuove insegne. E poi c'è la questione che è un paese frammentato ancora territorialmente, perché abbiamo tutto il nord-est della Siria controllato dalle forze curdo-siriane, che sono anche quelle sostenute dagli Stati Uniti, ma che sono completamente fuori da ogni progetto nazionale. Quindi è una stabilità per ora puntellata dall'Occidente.
Quindi ancora molte le incognite. Ecco, in quest'anno, che potremmo definirlo tranquillamente complicato, tu hai intravisto degli sviluppi positivi?
Ma sicuramente la dissoluzione di un potere autoritario durato per più di mezzo secolo, il fatto che le prigioni del paese, dove per decenni sono state rinchiusi centinaia di migliaia di persone, moltissime delle quali scomparse, ancora oggi non si sa nulla, diciamo una ritrovata forma di relativa, sottolineo relativa, libertà, questa è la principale buona notizia, a cui poi è seguita comunque l'apertura del paese a giornalisti, come abbiamo potuto sentire anche, insomma, reportage di questo tipo erano difficili da fare soltanto 13 mesi fa, e poi l'apertura in generale alla diaspora, che sebbene non riesca a ritornare in massa per tutte le difficoltà che avete anche in parte raccontato precedentemente, la diaspora e i paesi esterni adesso possono entrare in Siria, possono in qualche modo negoziare con le elite locali, con i propri familiari rimasti nel paese. Quindi la Siria è un paese adesso aperto, relativamente aperto rispetto al passato.
Questi dunque i punti positivi. Cosa ci puoi dire invece per quanto riguarda i punti che invece destano maggiore preoccupazione?
Ce ne sono moltissimi. La ricostruzione, tanto per collegarmi a quanto appena raccontato dalla collega che è stata a Daraya, la ricostruzione è ferma. Un paese devastato nelle sue città, nelle sue zone rurali, una decisione politica locale, internazionale, che manca del tutto. Si fanno tanti discorsi sugli investimenti dei paesi arabi del Golfo per tirare su nuove torri, nuovi alberghi, nuove zone residenziali, quando Aleppo, Homs, tutta la cintura della miseria di Damasco, come Daraya, sono completamente a terra, annientate, con l'impossibilità delle persone come voi e me di tornare nelle loro case. Questo è il principale problema. Poi c'è una spartizione territoriale, ci sono ancora 4 eserciti che occupano illegalmente o legalmente, ma comunque occupano la Siria, gli Stati Uniti, la Russia, Israele, la Turchia. E infine c'è un potere interno che sta accentrando, come accentrava il regime precedente, tutti i poteri sul presidente, sull'autoproclamato presidente Ahmad al-Shara, e questo anche è molto preoccupante, perché stiamo andando verso un nuovo potere autoritario, non certo un potere che elogia o che guarda al pluralismo.
Tanti dunque i nodi ancora da sciogliere. L'analisi dunque sulla situazione attuale in Siria con Lorenzo Trombetta. Grazie e buona serata.
Grazie a voi.
Lo chiamavano il mal sottile e ora torna a farsi sentire in Svizzera. Stiamo parlando della tisi, della tubercolosi. Sono infatti in crescita i casi della malattia, che colpisce soprattutto giovani migranti originari da paesi dove è ancora diffusa. I dettagli con Anna Valenti.
475 i casi registrati da inizio anno in Svizzera, un centinaio in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 2023. Un aumento significativo, pari al 26%, secondo i dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Incremento strettamente legato ai flussi migratori. I nuovi casi riguardano infatti soprattutto i giovani migranti provenienti da regioni dove la tubercolosi è ancora assai diffusa. La malattia è presente anche tra la popolazione svizzera, in particolare tra gli anziani che l'avevano contratta da giovani prima che fosse debellata, dopo la metà del Novecento. In questa fascia però non ci sono aumenti. Causata dal bacillo di Koch, la tubercolosi si trasmette per via respiratoria, attraverso tosse, starnuti o parlando, ma occorrono incontri prolungati in luoghi chiusi. Il vaccino non è disponibile in Svizzera, la malattia però può essere curata con antibiotici specifici, ma se non trattata può essere mortale, oltre che un pericolo per la salute pubblica.
L'aumento dei casi di tubercolosi fra i giovani migranti riporta al tema della diseguaglianza nell'accesso al sistema sanitario, già sollevato dalla consigliera federale Bonschneider e di cui peraltro abbiamo parlato anche noi in tempi recenti. Un tema che è confermato da più parti e sul quale si stanno concentrando l'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche e la Stanley Thomas Johnson Foundation. Anna Valenti ha sentito la presidente dell'Accademia, Valérie Clerc, a cui ha chiesto innanzitutto perché è importante studiare l'accesso dei migranti al sistema sanitario svizzero.
I migranti arrivano con malattie diverse da quelle della popolazione svizzera, talvolta sconosciute o difficili da individuare. Ci sono malattie tropicali come la malaria e poi malattie come il morbillo, legate a una copertura vaccinale insufficiente nei paesi di partenza. Se non diagnosticate e trattate, possono diffondersi e diventare un problema per tutti. Se non si fa prevenzione o vaccinazioni, il rischio di vedere aumentare malattie come la tubercolosi è reale. E occuparsi della salute dei migranti significa proteggere anche la salute pubblica.
Pour la santé des migrants et au final pour notre santé.
La Stanley Thomas Johnson Foundation ha stanziato un fondo di 2,7 milioni di franchi per 3 anni proprio per studiare a fondo l'accesso al sistema sanitario dei migranti. Ma perché è così importante questa ricerca?
Perché fanno parte obiettivamente delle popolazioni vulnerabili.
I migranti fanno parte delle popolazioni vulnerabili e la ricerca esistente è frammentaria, con lacune importanti. È questione di umanità, di garantire un diritto, ma anche di equità. Studiare e monitorare la salute dei migranti significa migliorare l'accesso a tutte le persone vulnerabili, anche svizzere. Ridurre ostacoli garantisce cure tempestive.
Abbiamo esempi di ostacoli o lacune a cui si confrontano migranti e vulnerabili?
Les enfants issus de la migration.
I figli dei migranti hanno meno probabilità di sottoporsi a esami preventivi e vaccinazioni, non per disinteresse, ma per ostacoli all'accesso e carenza di informazioni. Alcuni temono costi elevati, mancano mediatori culturali e per chi non è cresciuto in Svizzera anche azioni semplici come prendere un appuntamento medico, usare l'app della cassa malati, capire l'etichetta di un farmaco, diventano sfide quotidiane.
Donc voilà, c'est vraiment des défis importants auxquels sont confrontés.
La presidente dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, Valérie Clerc. In Ticino ora per ricordare la figura di Franco Ceglio, gran consigliere per quasi 20 anni, dal 2000 al 2019, Ceglio è deceduto all'età di 72 anni. Appartenente al Partito Liberale Radicale, ha spesso creato dibattito sia all'interno che all'esterno del partito, nelle vesti soprattutto di membro della commissione scolastica. Ceglio è stato per decenni docente alle scuole medie ed era molto attivo in varie associazioni presenti sul territorio. Viene ricordato anche per la sua passione per la storia. E allora sentiamolo in un intervento radiofonico del 2010 proprio su questo tema.
Ma la passione per la ricerca storica, o perlomeno la curiosità per quello che è stato, diciamo, il nostro passato, è, tra virgolette, connaturata un po' con la mia professione di insegnante, di docente di storia e di geografia. E quindi questa curiosità c'è sempre stata e abbinata all'interesse, insomma, per la politica, per l'attività politica. Quindi le due cose si conciliano abbastanza bene.
la voce di Franco Celi, autore fra le altre cose anche di numerosi libri. La notizia della sua scomparsa è di oggi. Dedichiamoci ora qualche minuto alla caccia, caccia che è cambiata nel corso degli anni, così come i cacciatori. Certi stereotipi e certe diffidenze, senza voler esprimere giudizi in merito, invece sembrano resistere. Ed è a partire da qui che la Federazione Cacciatori Ticinesi, che fra l'altro ha appena festeggiato i 30 anni di esistenza, ha deciso di dialogare e farsi conoscere meglio dalla popolazione. Il primo passo è stato un incontro colloquiale con la stampa avvenuto un paio di giorni fa. Ale Melchionda allora ne ha approfittato per indagare un po' sul ruolo dei cacciatori rispetto al territorio, un ruolo riconosciuto ed essenziale per il cantone.
Il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti, comincia con una provocazione, una sorta di al lupo che sente ripetere in continuazione, ma che dimentica realtà territoriali almeno altrettanto importanti.
Mai nessuno sembra porsi il problema che in 3 anni abbiamo abbattuto circa 10.000 cinghiali per la peste suina e il cinghiale fa parte di una biodiversità come fa parte il lupo, quindi bisognerebbe cercare di toglierci un attimo da questi idealismi e avere un attimino di pragmatismo in più.
Gli fa eco il responsabile della comunicazione, Michele Bertini.
Non c'è solo l'attività della caccia, dello sparo, dell'abbattimento di un capo di selvaggina, ma c'è tanto altro. I cacciatori sono una risorsa fondamentale per le istituzioni, per la regolamentazione della fauna. Se nel passato l'uomo aveva bisogno della caccia, soprattutto per nutrirsi, oggi è l'incontrario, è la natura che ha bisogno del cacciatore come elemento che regolarizza con le istituzioni una corretta gestione faunistica.
Quei 10.000 cinghiali abbattuti sono frutto di un accordo con il cantone. Lo scopo era duplice, ritrovare una misura su una popolazione fuori controllo, con tutte le conseguenze per il territorio, e agire per evitare un'epidemia di peste suina.
Sono una costola, direi, fondamentale per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico, del territorio e della cosa pubblica che appartiene a tutti i cittadini.
A parlare è Andrea Stampanoni dell'Ufficio Caccia e Pesca Ticinese, che per spiegare il ruolo essenziale dei 400 cacciatori con patente cantonale si appoggia a 2 esempi, quello già evocato sui cinghiali e un secondo relativo ai cervi.
Sul tema cinghiale, il grossissimo lavoro fatto sta dando i suoi frutti. La presenza del cinghiale ad oggi sul territorio è nettamente diminuita, ne siamo tutti contenti. La questione dei danni che il cervo provoca al ringiovanimento boschivo, in particolare funzione protettiva, laddove il ringiovanimento deve e dovrà assicurare la protezione dei cittadini e delle vie di comunicazione anche in futuro.
Non per niente anche gli abbattimenti annuali di cervi superano i 2.500 a fronte di oltre 7.000 capi totali di caccia alta, quando 30 anni fa si raggiungevano a malapena i 2.000. La caccia amata e odiata, ma che da sempre fa parte della cultura del territorio e delle esigenze di trovare un equilibrio faunistico e in relazione alle esigenze antropiche, cioè di noi esseri umani. Una realtà sociale e culturale che è nata e perpetuata nei secoli nelle valli, tramandata in famiglia di padre in figlio, oggi risponde a nuove esigenze. E allora, per concludere questo piccolo viaggio di conoscenza, vale la pena farci la domanda più semplice: chi è oggi il cacciatore? La risposta l'abbiamo affidata a Davide Corti e Michele Bertini.
Oltre il 70% dei giovani candidati cacciatori che si iscrivono o che iniziano la formazione provengono da zone urbane e suburbane e non hanno nessun tipo di esperienza di caccia, né diretta a livello familiare né indiretta.
La selvaggina è alle porte delle città, la caccia e le abitudini della selvaggina e della fauna sono cambiate molto negli ultimi anni. Nel periodo di caccia alta sono stati prelevati circa 10 cervi a circa 200 metri in linea d'aria dai centri commerciali di Grancia, cosa abbastanza sorprendente.
Sono molto in aumento anche le donne.
Sì, oggi abbiamo oltre 100 donne che svolgono l'attività venatoria. Per noi a livello federativo è sicuramente un dato positivo, perché ci permette di far superare un po' quei vecchi stereotipi di una caccia al maschile e evidenzia come il cambiamento di sensibilità ci sia stato anche nel mondo della caccia.
E prima si segnalava indirettamente un anniversario, i 30 anni dei cacciatori ticinesi. Ce n'è un altro ben più lontano nella storia. Pensate, la fondazione della società di cui vi parliamo ora risale a prima dello scoppio della Rivoluzione francese. È la Civica Filarmonica di Bellinzona che quest'anno spegne 240 candeline, che ne fa sicuramente una delle formazioni bandistiche più antiche in Svizzera. È composta di una settantina di musicisti, di cui una ventina sono giovani sotto i 25 anni, e da un paio di anni ha alla guida del comitato due persone pure giovani, quindi una copresidenza. Proprio in questi minuti al Teatro Sociale di Bellinzona è in corso il concerto di gala che vuole segnare appunto questo importante traguardo. Pervin Cavacioglu ieri è andata alle prove generali.
Quando arrivo all'ex stallone di Bellinzona, dove la banda ha la sede da una sessantina di anni, si stanno prendendo le misure per occupare nel migliore dei modi il palco del Teatro Sociale. Incontro il presidente della Civica Filarmonica, Luigi Donato. Segni particolari, è giovane.
Sì, 31 anni, diciamo che sia io che la mia collega Donata Tamagni eravamo già membri di comitato da diversi anni. Inizialmente per entrambi probabilmente era un po' un rischio. È stata una scelta che per il nostro punto di vista era dettata dal fatto di portare un'idea forse anche un po' nuova, essere un po' più al passo coi tempi, un approccio magari innovativo. E il fatto di essere in due ci permette di non essere sempre da soli nel fare l'ultimissima scelta, ma trovarsi in questa collaborazione costante che poi chiaramente ampliamo e lavoriamo molto bene con il nostro comitato, ecco.
240 anni, qual è il vostro segreto?
Forse il fatto di suonare insieme è una cosa che tende a mantenere vive le persone, ed è una cosa che già 240 anni fa, da questo statuto che abbiamo ritrovato, già lì c'era questa volontà di suonare insieme, di in fondo penso anche divertirsi con la musica. E loro dicono una cosa molto bella, scrivono un'unione dolce e permanente. Ecco, 240 anni dopo l'unione c'è ancora.
Una caratteristica che vi differenzia rispetto alle altre bande?
Non so se ci differenzia così tanto, però sicuramente una nostra caratteristica è quella di avere un mix di tanti giovani e anche di persone però che suonano in banda da tanti anni. Abbiamo l'anno scorso voluto inserire proprio in Civica due commissioni. Abbiamo la commissione dei giovani e la commissione dei saggi. Questo mix tra queste due realtà sicuramente è un valore vincente, penso.
Mi verrebbe quasi da dire che da voi il problema del ricambio generazionale quasi non esiste, oppure anche da voi c'è?
È chiaramente una questione che ci accompagna, però da 30 anni la Civica si appoggia comunque alla Scuola Bandistica Regionale del Bellinzonese, che già 30 anni fa è forse stata all'avanguardia, aveva deciso di unire sotto un tetto comune la formazione di quattro realtà bandistiche assieme a Bellinzona: Giubiasco, Montecarasso Sementina e Gorduno. E quindi grazie alla scuola cerchiamo e riusciamo a dare un ricambio generazionale a tutte e quattro le realtà bandistiche di Bellinzona.
Prossimo importante appuntamento per la Civica Filarmonica di Bellinzona è a metà maggio a Bienne per la Festa Federale di Musica. In quell'occasione verrà suonato il brano ideato per l'anniversario della Civica proprio dal maestro Franco Arrigoni.
Il brano si intitola Ceremonial March ed è una marcia pomposa, solenne. La prima parte è più caratterizzata dinamicamente, la seconda parte, invece il trio, è basato sull'aspetto melodico della musica.
Che impronta ha dato lei a questo gruppo? Più precisamente, che tipo di musica fate? Ecco.
Sono direttore dal 1994, eseguiamo tanti generi musicali. La musica originale per banda, per fiati, è il genere principale. Però poi facciamo colonne sonore, facciamo trascrizione di brani classici, di brani operistici, di tutto, insomma, musica da film. Abbiamo fatto dei progetti anche particolari, un progetto con il Teatro Sociale, Fanfara Favolosa, un progetto sulla musica di Morricone, insomma, la nostra musica è molto variegata.
Lascio maestro e musicisti prepararsi per il concerto di gala e provare quei brani scelti per toccare i 240 anni della filarmonica. Apertura con Le nozze di Figaro, composto nel 1785, anno di nascita della banda.
E ce ne andiamo anche noi, siamo arrivati alla fine di questa edizione domenicale, come sempre ora c'è la pagina sportiva, poi il magazine culturale condotto da Angelica Arbasini che oggi parlerà di un documentario. Continuate ad ascoltare per vedere di che si tratta. Intanto buona serata.